Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
Amici di Backdoor Podcast, benvenuti alla classica live del lunedì per parlare di LBA e dintorni. Per intanto iniziamo in due, insieme a me c'è Stefano.
Ciao Stefano. Ciao a tutti.
E vabbè, ci sono io, Spell, come sempre, e ci raggiungerà Nick a breve, che insomma ha un po' di doveri familiari da sbrigare, ma ci raggiunge, arriva, fidatevi. Lunedì, insomma, c'è un terzetto di delusi, ci siamo autodefiniti, perché insomma nessuna delle nostre squadre, delle squadre per cui tifiamo, ha vinto, però insomma è stata una giornata molto strana, molto particolare. Salutiamo il Guaglia, buonasera a tutti, anche a chi tiene conto dell'audience del basket in chiaro. Ok, sapete che ci richiama lui ai possibili rent, ma noi ultimamente siamo buoni, ne facciamo pochi di rent, però vediamo, insomma. Intanto ciao Doc e ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Quindi dicevamo, giornata strana, giornata particolare, partite alcune brutte, alcune belle, così. Si è iniziato con un Pesaro Verona che allora è stata bellina, diciamo, rispetto ad altre partite che ho visto dal vivo, per esempio. Bellina perché comunque Pesaro ha ritrovato Tambone, che è rientrato, e questa è una cosa interessante, perché insomma una point guard in più, un handler in più, non è male. Mi è piaciuto il gioco dei lunghi di Pesaro, il modo che ha Repesa di alternare Krajevic e Totè, che insomma hanno caratteristiche diverse, però in entrambi i casi riesce sempre a trovare buone soluzioni, sia in difesa che in attacco. Allora, magari non hanno brillato particolarmente le guardie. Rachman e Moretti forse non hanno trovato la loro serata migliore, però è bastato comunque una buona Pesaro per avere la meglio su Verona. Verona è una squadra che sta vivendo un buon momento, porta tanta energia, ha lavorato bene nel rimbalzo, ha tirato anche piuttosto bene con buone percentuali, ha cercato di alzare i ritmi. Insomma, Verona ha fatto la sua partita sicuramente, e tant'è che insomma Pesaro ha dovuto sudarsela sta vittoria. Ecco, non è stata certamente una vittoria semplicissima, una vittoria agile per Pesaro, gara combattuta, però ecco, direi che è stata una partita anche godibile, 76-73 il risultato. E Pesaro zitta insomma, non, senza dar troppo nell'occhio, però intanto è lì a ridosso delle grandi, insomma 20 punti praticamente, con 20 punti sei già quasi salvo, insomma un'altra partita è probabilmente la matematica certezza di essere salvo o giù di lì, insomma manca poco e inizia ad essere veramente la quarta forza del campionato o qualcosa del genere. Ecco, indubbiamente Pesaro non sta facendo le coppe, quindi da un certo punto di vista, se vogliamo, è un pochettino avvantaggiata, da un altro punto di vista, insomma, sicuramente non so, okay, è avvantaggiato adesso, però vedremo poi in futuro come andrà, ecco, perché insomma Pesaro e Tortona sono sicuramente in un grandissimo momento di forma, hanno la possibilità di allenarsi, di lavorare in palestra tutta settimana, di concentrarsi sulla partita della domenica o del sabato, insomma, a seconda del momento. Però ecco, non, insomma, bravi loro sicuramente, vedremo un po' in come andrà più avanti, ecco, sicuramente in questo momento in cui magari tutte le squadre che stanno facendo le coppe hanno dei momenti di alti e bassi, perché è normale, è fisiologico, insomma, gli alti e bassi, ci sono squadre invece come Pesaro e la già citata Tortona che insomma invece stanno macinando e stanno facendo decisamente bene, quindi insomma interessante quello che si sta vedendo finora. Pesaro indubbiamente è tra le rivelazioni, perché insomma va detto che stanno giocando bene, e l'abbiamo citato anche l'altra volta, insomma, e comunque non, insomma, sta facendo vedere anche un buon basket, ecco, buon utilizzo dei lunghi, come dicevo prima, un coinvolgimento insomma di tutti, magari una rosa non per forza lunghissima, però che sta portando i suoi risultati, quindi insomma buon per loro, insomma, interessante insomma il lavoro che sta facendo Pesaro. E sulla partita non ho molto altro da dire, ecco, comunque un buon momento di forma per entrambe, anche Verona ha fatto la sua gara, vediamo se nel frattempo se si collega Nick, altrimenti magari vado rapidamente sempre io su Trento Varese, che dice: Osteo, vuoi fare Milano?
Come vuoi, guarda, se vuoi andare tu con Trento Varese, vediamo se arriva Nick, se no dai, passiamo, dai, andiamo in ordine cronologico, dai, così.
Ok, dai, vado con Trento Varese. Trento ha fatto veramente una signora partita, Trento ci ha abituati, insomma, magari a alti e bassi, magari a giocare maluccio in coppa e meglio in campionato. A sto giro Trento è riuscito a portare una delle sue caratteristiche principali, ovvero l'aggressività, la fisicità, e soprattutto è riuscito a fare tanti canestri rapidi proprio nei primi secondi dell'azione, soprattutto a non far correre Varese, che è un po', sei un po' a metà del lavoro, ecco, se giochi contro Varese e non li fai correre. Perché insomma non, sappiamo che il punto di forza di Varese è il gioco in transizione, il tiro da tre punti, togli una di queste due armi e hai già fatto un buon lavoro. Mi è piaciuto molto, abbiamo rivisto Spagnolo, un signor Spagnolo, che proprio, sia per quel che riguarda il mettersi in proprio, ma anche nel servire i compagni, quindi insomma un bel vedere, è stata Trento. Considerazione personale, Spagnolo meglio, se insomma Trento ha usato molto il doppio play, l'ho visto molto meglio con Forrai piuttosto che con Flaccadori, ecco, non voglio dire che non sono compatibili come giocatori, non possono giocare insieme Spagnolo e Flaccadori, però ecco, così mi sono piaciuti di più non insieme in campo, ecco, questa. E gran partita di Crawford, che insomma sappiamo che è un giocatore molto altalenante, però quando c'è, il fisico ce l'ha, il talento non manca, insomma, quando è sul pezzo si sente, e sicuramente ha dato un grandissimo contributo. così come Atkins, che è un lungo che magari non ha, non sempre mi convince, invece contro Varese, gran partita, sia in attacco che in difesa. Dall'altra parte Varese, ok, ha corso quando potuto, però ecco, non, è sembrata, ha corso meno del solito, è sembrata un pochino spenta, un po' poco in transizione, o comunque meno del solito, anche ovviamente per meriti di Trento, che ha impostato la partita su... su quel tipo di gioco. Ha cercato appunto Varese di non far, ha cercato di correre, però Trento insomma gliel'ha impedito, e quindi sì, un po' spenta, forse anche un po' di calo fisico, adesso non saprei dirlo con certezza, però ecco, non ho visto la Varese migliore, quella che decantiamo quasi tutti i lunedì, insomma, l'ho vista un po' spenta, un po' più sottotono, ma probabilmente ci sta, una squadra che fa del fisico, della fisicità della corsa, uno dei suoi cavalli di battaglia, insomma, ci sta che nel momento in cui sei un minimo sottotono, un minimo giù di giri, adesso passatemi il termine, ci sta che subisci un attimo, ecco. Quindi dall'altra parte, come detto, positivo Spagnolo, che l'abbiamo rivisto, speriamo che trovi un po' di continuità e che possa tornare a farsi vedere, a mostrarsi, perché insomma un talento, che il talento è lì da vedere, è un bel vedere veramente, quando insomma ha belle letture, si è messo in proprio, anche canestri difficili, insomma, bene bene, insomma, da seguire il proseguo della stagione di Spagnolo, e speriamo che magari anche in Eurocup faccia vedere qualcosa, ecco, dove magari c'è anche una fisicità diversa rispetto alla Lega Basket. Nel frattempo ci ha raggiunti Nick. Ciao Nick.
Ciao, ciao Spe, ciao Ste.
Benvenuto.
Ciao, ciao.
Abbiamo scherzosamente abbiamo detto stasera è la serata dei delusi, insomma, perché
un bel 0-3. Abbiamo un bel 0-3 in chat.
È stata la settimana dove sono cadute tutte le grandi, sono cadute questa settimana, non sì, se ne è salvata una.
A parte Tortona, l'unica che si è salvata.
Sei solo Tortona, esatto, solo Tortona, è vero.
Esatto, sì.
Stavi parlando di Varese, giusto? Trento Varese?
Sì, ho fatto rapidamente Pesaro Verona e adesso Trento Varese, insomma, comunque due partite sì. Abbastanza belle, dove, vabbè, insomma, sì, di Varese stavo dicendo appunto del calo fisico, del momento magari, o comunque della partita, insomma, un po'.
Sì, io ho visto. Ne ho visto un po' di Trento Varese. La sensazione che ho avuto io è che comunque il modo di giocare di Varese sia nelle corde di Trento, nel senso che questo gioco abbastanza libero, veloce, così Trento ha degli interpreti che ci si trova abbastanza. Infatti, secondo me, il problema per Varese è stato anche che Trento ha accettato abbastanza volentieri il gioco, poi anche la sfortuna, perché inizi la partita Atkins, che è un tiratore a tre punti da 15% per i due tiri, fa 6 punti, quindi poi dopo hanno preso ritmo, Spagnolo è partito bene, Flaccadore, insomma, ha fatto caso anche Drew Crawford, è entrato, ha messo subito due triple, quindi diciamo, da un punto di vista realizzativo Trento gli si è messo subito in discesa la partita, ha giocato anche una buona partita, cioè di qualità anche offensiva. E poi nel finale comunque Varese il pregio di giocare sempre la sua palla canestro ce l'ha, e infatti poi alla fine è arrivata a contatto comunque a 5 punti, poi lì Varese cammina sempre un po' sul filo sottile, no? Del early offense e tiri un po' affrettati, cioè sempre un po' su quel filo sottile, secondo me ha fatto un paio di attacchi magari forzati, soprattutto essendo in bonus ha regalato praticamente 4 punti da tiro libero su falla e rimbalzi in attacco, che a quel punto lì hanno abbastanza indirizzato la partita. Però comunque anche in una giornata così, dove Varese si è visto che non era particolarmente in palla, comunque giocando la sua palla canestra alla fine, a 3 minuti alla fine, una chance per giocarsi la sedere data, poi oggettivamente Trento ha fatto una buona partita, credo che abbia vinto meritatamente.
Sì, assolutamente. Sono d'accordo con te. Ecco, Trento comunque la sua fisicità riesce sempre a sfruttarla, ecco, nel senso, sempre, magari no, però insomma, in questo tipo di partite riesce ad imporsi, perché ha un mismatch con quasi tutti, direi, con, insomma, nei vari ruoli, perché lo stesso spagnolo non è così piccolo, come può sembrare, è bello grosso, è bello piazzato, insomma, quindi insomma sono un mismatch fisico per molte squadre, almeno a livello di LBA, poi magari in Coppa meno, questa cosa si vede meno, però insomma interessante. Stefano, torno da te.
Sì, diciamo che per le poche volte che ho visto Trento quest'anno ho un po' l'impressione che loro chiaramente vanno dove vanno i due italiani, Flaccadori e Spagnolo, e quindi contro una difesa come quella di Varese, se riescono a prendere ritmo, per loro cambia totalmente la partita, perché Varese di contro ha una difesa che concede molto, nel senso che è vero che giocano ad alto ritmo, è vero che ti tirano nella rumba, però difensivamente vuoi un po' per scelte, vuoi un po' per struttura, regalano molto, e quindi soprattutto sui pick and roll, se tu hai due giocatori come Flaccadori e Spagnolo che lo sanno giocare molto bene, insomma, ti cambia e non poco la partita, quindi credo che sia stato anche uno dei motivi principali per cui Trento ha fatto la partita che ha fatto.
Sì, ecco, prima che ti collegassi, Nick, stavo dicendo, non so se sei d'accordo, insomma, Spagnolo io lo vedo come fit, lo vedo non benissimissimo con Flaccadori insieme in campo. Spagnolo Forrei bene, Forrei Flaccadori bene, Spagnolo Flaccadori benino, ecco. Non so se sei d'accordo, se hai un'altra idea.
No, sì, no, ci può stare, nel senso che comunque sono, cioè, tendenzialmente dei giocatori abbastanza dominanti sulla palla, cioè che hanno bisogno della palla in mano per rendere, e tra l'altro insomma hanno dimostrato di poterlo fare abbastanza bene. E Trento non l'ho seguita magari così nel dettaglio, però effettivamente ieri la sensazione che vadano meglio quando ce n'è solo uno, cioè se va bene uno l'altro magari tende ad andare un po' in ombra, ce l'ho avuto anch'io sinceramente. Sono equilibri non semplici da trovare, anche perché da un lato c'è Flaccadori che sta cominciando a entrare nella maturità cestistica e quindi probabilmente ha più certezze e quindi probabilmente può anche comandare qualche numero di possessi in più, nel senso che comunque un giocatore che ha già fatto tutta quella fase di sviluppo che sta facendo comunque a livello di crescita cestistica Spagnola adesso, che invece magari dal suo canto, essendo appunto ancora giovane, deve ancora capire un pochino come gestirsi in un ruolo dove c'è un altro giocatore così dominante sulla palla come Flaccadori. E quindi mi viene da dire quasi che forse va più in difficoltà Spagnolo, perché ancora deve imparare a gestirla questa cosa. L'anno scorso comunque a Cremona la palla in mano lui poteva averla, poteva giocare abbastanza tranquillamente. Quest'anno forse anche proprio come idea di sviluppo ha detto ti mettiamo in un contesto di squadra dove ti devi dividere comunque con il Flaccadori della situazione, quindi probabilmente anche lui si sta adattando a questa situazione, e ci sta che come inizio di questo tipo di percorso lo soffre un po' all'inizio. Magari ci sono dei momenti dove anche inconsciamente finisce un po' fuori dalla partita, appunto dove è iniziato molto bene, poi si è un po' perso nel corso della partita, i protagonisti per Trento sono stati altri, magari non c'è stato bisogno di lui, però era partito molto bene, sembrava la sua partita, poi invece nel corso dei 40 minuti si è appunto un po' perso per strada.
Sì, poi secondo me né uno né l'altro è un grande giocatore senza la palla, forse anche un po' quello che si... Cioè, perché magari se hai un giocatore che sa anche giocare senza la palla, riesce a usare insieme. E poi, secondo me, c'è anche un discorso difensivo, perché se ne hai uno solo e hai Forrai, è un po' più facile anche nasconderlo dietro, perché magari riesci a piazzarlo su una marcatura non scomoda. Se ne hai due, magari, soprattutto Spagnolo, che ancora difensivamente mi sembra un po' indietro per il livello. Cioè, in attacco, per il momento, è molto meglio di quello che fa in difesa, e quindi... Insomma, averli insieme anche da nascondere difensivamente non è sempre facile. Poi, chiaro, dipende anche da che squadra, da che capacità hanno di attaccarteli. però tendenzialmente io quando ho visto Trento ho avuto un po' quell'impressione lì, sia il discorso dei due handler dominanti sulla palla, ma anche un discorso di equilibrio difensivo che non è sempre facile da trovare quando ce li hai insieme.
Sì, sì, esatto. Passerei a magari Brindisi Virtus, così che io non ho visto in realtà,
decisamente,
però magari insomma c'è sì, un po' sì. Più, ci sono un po' più di cose da dire. Inizio te, Nick.
Sì. Niente, la Virtus, cioè, no, allora, partendo da Brindisi, perché poi a me in generale è una cosa che vedo fare tanto nel calcio, quando magari c'è una squadra più piccola che batte una squadra più grande, si parla solo di quello che non ha fatto la squadra più grande e ci si dimentica magari di parlare di quello che ha fatto bene la squadra che ha vinto. Quindi parto da Brindisi, perché comunque quando sei a meno 24 a un minuto alla fine del terzo quarto e comunque a meno 9 a 3 minuti alla fine, al di là di quello che può aver sbagliato la squadra avversaria, vincere è un merito. E Brindisi ha trovato la fiammata di un giocatore che fin qua è stato molto ondivago, che è Kai Bowman, che è il giocatore che gli ha rimesso in partita quando ormai oggettivamente la partita sembrava morta e sepolta. Quando la Virtus è andata più 24, Bowman credo che abbia fatto una decina di punti consecutivi tra contropiede e isolamento, situazioni dove oggettivamente non c'è neanche troppa responsabilità della difesa, ha giocato degli isolamenti, ha fatto dei gran canestri e gli ha ridato quel pochino di spinta a Brindisi, per cui l'Epicasa ha detto che la partita non è finita, da meno 24 sono andati a meno 13 mi pare, che comunque è già un margine diverso, e lì dopo ha costruito la rimonta a Brindisi, poi ha fatto un paio di canestri Harrison che era rientro, il pubblico si è gasato, nel giro di pochi minuti sono andati sotto la doppia cifra, a quel punto la partita era completamente cambiata e secondo me Brindisi trova due punti che sono importanti soprattutto per una questione di sicurezza, perché io le volte che l'ho visto a Brindisi ha fatto anche delle belle vittorie, tipo anche con Venezia, magari anche non giocando bene, però mi ha sempre dato l'idea di una squadra abbastanza sempre sull'orlo un po' del precipizio, cioè che bastava niente per perdere certezze. E questa può essere anche una vittoria che vuoi anche per il ritorno di Harrison, vuoi appunto per la prestazione di Bowman, che era sempre stato un giocatore che probabilmente aveva reso meno di quello che ci si aspettava. Ha fatto cose discrete anche Nick Perkins, che quest'anno anche lui è andato così così. Mi è piaciuto molto l'impatto che ha avuto Baye sulla partita. Hanno fatto bene in tanti. È una vittoria che davvero, anche per come è venuta, gli può dare veramente grande, grande sicurezza e slancio per il futuro, perché poi per il resto è stata una partita ha fatto una partita, non dico perfetta, ma quasi, cioè comunque come al solito con la sua impostazione da campionato, quindi con tanti minuti per Mannion, Bellinelli, Wims, aveva trovato quasi sempre vantaggi, aveva imposto all'inizio, aveva giocato bene Jaité, che aveva usato comunque la sua stazza che comunque Brindisi inizialmente ha fatto fatica a contenere, aveva trovato punti Bellinelli, aveva trovato punti anche Bakò quando è entrato, aveva avuto un buon impatto in generale. Comunque la Virtus ha costruito tiri buoni sia difesa schierata che trovando il contropiede, e nel momento del terzo quarto in cui con l'ingresso anche di Hackett, che ha giocato bene soprattutto nello stress del terzo quarto, la Virtus ha trovato due o tre canestri consecutivi da tre punti, un paio di transizioni, appunto, allungato fino a più 24, la partita sinceramente sembrava morta e sepolta. Poi son quei blackout che io faccio fatica anche a dire, no? Perché subito tutti quanti hanno detto l'Eurolega, il doppio impegno, la fatica, tutto quanto. Però oggettivamente per tre quarti questa cosa non si è vista. Cioè lì c'è stato un blackout che secondo me prescinde da tutto. Magari anche un po' per l'esperienza di quest'anno in campionato, dove tante partite le hai vinte così, a un certo punto hai detto vabbè, questa qua in un modo o in un altro la portiamo a casa. Comunque a tre minuti alla fine era più 9, quindi al di là del più 24 comunque tendenzialmente a tre minuti alla fine avanti di 9 la porti a casa, e invece è arrivata questa sconfitta che comunque a livello di classifica, a maggior ragione con la sconfitta di Milano e Reggio Emilia, non è che sposti particolarmente, però ecco, ti togli un po' di continuità perché venivi dalla vittoria bella col Panathinaikos, però nel senso, se vogliamo vederla anche da un punto di vista di dove è importante vincere in questo momento, la Virtus in questo momento deve spendere energie per vincere delle partite in Eurolega e stare in corsa lì, e poi in campionato sappiamo che le vittorie conteranno più avanti, però ecco, insomma se la vogliamo vedere da un punto di vista positivo, è una lezione che deve servire. E peccato giusto che alla fine, ecco, ci sia stata, secondo me, più che due, una situazione arbitrale, insomma, un pochino al limite, nel senso che alla fine Brindisi va avanti con un tiro da tre punti, dove anche al replay oggettivamente non si capiva bene se fosse da due o da tre, quindi adesso, mi pare di aver capito che in diretta avessero dato da tre, quindi alla fine quello ci sta. Più che altro, a qualche secondo prima c'è un intervento di Lamb che ruba palla a Jay Tekon, tutti i due piedi fuori dal campo, gli arbitri vanno anche a rivedere la replay, anche se poi non avrebbero potuto fare niente, però oggettivamente dice Lem che con tutti e due i piedi fuori dal campo e tocca il pallone, quello è stato un pochino abbastanza grosso, però oggettivamente dal più 24, ecco, non c'è tanto da andare a recriminare sugli arbitri, anche se sentivo prima Scariolo che, intervistato, diceva comunque è vero, non devi farti riprendere 24 punti, però rivedendola così, quella fischiata lì un pochino scoccia.
Beh, ci sta, direi, ci sta. Stefano, tu l'hai vista anche tu?
Sì, l'ho vista, nel senso, Nick l'ha già raccontata abbastanza bene. La mia impressione è stata che intanto è una partita che si riapre semplicemente perché bisogna dare atto a Bowman che fa un ultimo quarto pazzesco, perché cioè, senza il suo ultimo quarto comunque staremmo parlando di una partita alla Virtus. Quello che ha fatto secondo me la Virtus molto bene per 30 minuti è stato far valere i mismatch fisici sia con JT, ma soprattutto con Ogilé, perché Ogilé, sia quando ha giocato lui il pick and roll sia quando ha giocato di sponda, è stato sempre bravo ad andare a pescare sul cambio il mismatch, e ieri ha fatto le onde da quel punto di vista, quindi già tira bene da tre, se poi riesce anche a sfruttare i mismatch fisici che in Italia ha in maniera palese, la solfa cambia e non poco. Quindi diciamo che per 30 minuti la Virtus, quando è riuscita a fare quel tipo di gioco, ha dominato la partita. Nel finale un po' il discorso di Boma, un po' perché a un certo punto Brindisi ha iniziato, anche magari sull'onda dell'entusiasmo, delle triple così, è riuscita poi a tenere botta nei minuti finali quando la Virtus è tornata in post, ma non ha più subito, ha iniziato invece ad aggredire il post basso e la Virtus viene in difficoltà, perché poi ieri la Virtus credo che abbia tirato sotto il 30% da 3, quindi non ha avuto poi la valvola di sfogo del tiro da fuori, e quindi quando il post basso non produce più, il tiro da 3 comincia a non entrare, insomma si sono un po' visti le difficoltà della Virtus, che ha quest'anno magari quando non c'è Teodosic nella creazione con la palla in mano, è uno dei difetti della Virtus, e quindi l'insieme di queste cose ha, diciamo, fermato l'attacco della Virtus, che era in pieno controllo della partita. Poi ripeto, ci vuole comunque un ultimo quarto di Bowman da fuori di testa per poter permettere a Brindisi di vincere questa partita, quindi è un incidente di percorso, nel senso che la Virtus a me sembra, non dico in salute, però comunque dentro questa stagione, perché alla fine ci può stare l'incidente di percorso, anche se da più 24, però insomma capitano anche queste partite qua. Ha comunque secondo me trovato una sua fisionomia in Eurolega, il suo lo sta facendo, perché a conti fatti è dove voleva essere a questo punto della stagione, il campionato è lì, magari non è prima, però sappiamo che alla fine anche arrivare ai primi conta il giusto, quindi direi che la Virtus ha perso sì una partita che non doveva perdere, ma nel complesso mi sembra una squadra che è in un buon momento della stagione.
Sì, riguardo, vabbè, io non l'ho visto come ho detto prima, però riguardo Brindisi sarà interessante adesso capire, insomma, D'Angelo Russell cosa può fare, perché comunque si è parlato molto di lui, torna, non torna.
Magari D'Angelo Russell.
D'Angelo, madonna.
Stavo dicendo che l'hanno aperto il portafoglio.
D'Angelo, madonna, scusate.
Breaking news così di botto in diretta.
Sì, va bene che ha aperto, che siamo vicini alla deadline, però non pensavo che si inserisse Brindisi.
Sì, sì, aiuto, scusate.
Ha venduto Brindisi proprio la città per comprarlo. Però.
Esatto. No, insomma, si era parlato molto di lui, nel senso, torna, non torna, sembrava un caso, insomma, sembrava, si era forse montata anche un qualcosa di così di misterioso, insomma, almeno questa era la percezione che si aveva. Invece, insomma, è tornato in campo. Ed ora Brindisi, insomma, magari non so se riuscirà a trovare un suo equilibrio, però il talento a Brindisi non manca, perché guardando il roster è indubbio che sia un roster di talento. Magari non è lunghissima, magari non è stata costruita benissimo, ci sono dei punti di domanda, però insomma... squadra da tenere d'occhio, ecco, per il proseguo della stagione, direi.
Di Angelo Harrison si torna anche il 70% sì, sì, di quello che era, è un passo avanti, cioè per loro è un salto in avanti incredibile, cioè, penso che loro stiano anche un po' attendendo quello.
Sì, sì. E boh, poi vabbè, quando succedono queste rimonte pazzesche, ecco, non, il confine tra bravi loro, demeriti nostri, insomma, è sempre molto è sempre abbastanza sottile, ecco. Sicuramente comunque in una stagione così lunga, così ci possono stare, ecco, questo tipo di partite. Direi che ancora più rocambolesca, ancora più sorprendente è stata invece la sconfitta di Milano, perché era contro il fanalino di coda della Lega Basket. E, insomma, Reggio dell'ultimo periodo non ha certo brillato, e era ultima, tant'è che insomma, dopo ci sono state tante sconfitte di Reggio, però insomma sembrava quasi fuori luogo darla per spacciata, eccetera. Poi però, insomma, una certa, quando era lì a 4 punti e non 4 o 6, insomma, e non si smuoveva da lì, anche i più ottimisti, era veramente difficile essere ottimisti nei confronti di Reggio. E invece adesso, insomma, ha fatto lo scalpo a Milano. E magari, Stefano, torno da te, che magari ci dici qualcosa.
E alla fine Reggio l'ha meritata, perché comunque l'ha condotta per 40 minuti la partita, quindi è stata avanti anche di più di oltre 10 punti, insomma, cioè, ha giocato la migliore partita possibile che potesse giocare, e ha trovato la peggiore Milano che puoi trovare in questo momento, che già di per sé non è una versione scintillante, e oltretutto ha fatto peggio di quello che si pensava, perché Milano ieri ha proprio giocato male. Cioè, se la Virtus ha giocato 30 minuti ottimi e poi ha avuto un blackout, Milano il blackout l'ha avuto dalla palla 2, non c'è mai stato in campo. A livello numerico la sua partita era chiusa nel 15,4% da 3. Una squadra che ha tirato male perché non ha mai creato vantaggi, se non con Davis in post, però alla lunga non è che può salvarti solo Davis, e quindi se tu devi spremere Davis per battere con rispetto a Reggio Emilia, insomma, qualche problema in più vuol dire che ce l'hai. Partendo poi da Reggio, comunque loro hanno avuto per tre quarti invece delle grandi percentuali da fuori, e cosa molto strana anche per le abitudini di Milano, difensivamente offensivamente hanno fatto molto male a Milano, hanno attaccato i cambi difensivi di Milano in maniera perfetta, e hanno sempre punito le rotazioni con i tiri da fuori, e stati dei momenti dove hanno tirato anche col 70%, quindi è un brutto segnale per Milano se anche difensivamente inizia a sbandare, come si sta vedendo ultimamente, perché se prima almeno potevi dire che l'attacco era così brutto, ma almeno la difesa teneva, se adesso inizia anche a smollare la difesa, buonanotte. Comunque, nelle file di Reggio ci sono stati diversi contributi, compreso quello di Sengling, che ha fatto vedere subito il motivo per cui è stato preso. Ha dato una grossa mano offensiva, ha messo tanti canestri a giochi rotti in isolamento, e quindi ha fatto vedere quello che è un po' mancato a Reggio in questi mesi, un altro esterno che potesse generare palle in mano oltre a Cinciarini, ma con caratteristiche diverse, quindi lui più scorer, più da isolamento, più da pick and roll, ma più per finalizzare lui che per coinvolgere gli altri, quindi può benissimo alternarsi con Cinciarini, e gli permette magari anche di avere più riposo, perché ieri Cinciarini ha giocato 32 minuti, che è molto meno di quello che gioca di solito, perché gioca 37-38, e insomma averlo fresco alla fine fa tutta la differenza del mondo. Quindi Reggio dalla sua ha colpito tutte le scelte difensive di Milano, ha approfittato di una difesa passiva e quindi alla fine ha condotto per 40 minuti senza grosse sbavature in relazione all'avversario. Lato Milano, come dire, brutta. Si sono visti gli stessi difetti che si sono visti in Eurolega, quindi un attacco che non genera mai vantaggio palla in mano, che le uniche soluzioni un po' credibili ce l'ha dal post basso, ma che ormai stanno diventando fin troppo leggibili, quindi finché Davis e Melli hanno avuto fiato, sei stato a ruota, perché poi non sei neanche andato davanti. Quando i due hanno cominciato un attimo a calare, sei sprofondato. Non ha funzionato il tiro da tre, quindi Baron ha faticato, Mitrolong ha faticato, Cabarò idem, Tonut penso che non abbia nemmeno tirato, e Hall obiettivamente comincia a essere anche lui un po' fuori fase, perché ha giocato altri 30 minuti e quindi non ha reato. Quindi di fatto l'attacco di Milano ieri non è esistito, è vissuto solo delle invenzioni dei singoli, in particolare di Davis, e per il resto è stato fin troppo leggibile per la difesa di Reggio. Poi insomma c'è da dire che c'è stata anche una rotazione un po' inspiegabile dei giocatori, nel senso che sono stati spremuti i soliti, Biliga al BTNE in una partita contro l'ultima classifica, francamente è abbastanza difficile da spiegare, idem Biliga, ok che magari si vuole rodare l'assetto che andrà a giocarsi la Coppa Italia, che a questo punto è uno dei pochi modi per dare una parvenza di, come dire, di decenza alla stagione, però diciamo che qua il rischio è di perdere già metà squadra a fine gennaio, e se già non è una situazione esaltante, perché insomma l'Eurolega si può dire che è andata a meno di miracoli, ma la vedo veramente dura, insomma. Per il resto poi la cosa disarmante è la pochezza tecnica che Milano ha messo in campo. Veramente poco da dire, cioè nel senso è stata dominata tatticamente da Reggio, e ripeto da Reggio, che con tutto il rispetto era una squadra che era tutto meno che in salute.
Decisamente. Tu Nick l'hai vista? O...
Sì, l'ho vista. Beh, Reggio, allora, con l'arrivo di Senglin, secondo me lì dietro nella corsa salvezza, a parte che è una vittoria pesantissima, perché in termini di corsa salvezza, senza questi due punti Reggio si sarebbe staccata di 4 punti dal penultimo posto, quindi per avere una vittoria probabilmente doppiamente importante, perché cioè, mentalmente sarebbe stata tosta vedersi comunque staccare da tutto il resto del gruppone. E poi con Senglin oggettivamente loro hanno fatto, al di là che abbia giocato anche a livello di realizzazione un'ottima partita, loro hanno aggiunto un giocatore che adesso gli permette di non essere più, tra virgolette, no, Cinciarini dipendente, nel senso che adesso è un giocatore che loro possono alternare o far giocare insieme a Cinciarini con Costrutto, e la squadra riesce a stare in ritmo per 40 minuti. Lo si è visto anche ieri sera, comunque, e questo sicuramente è una cosa di cui tenere conto nella corsa salvezza, che può essere veramente un inserimento importante. Lato Milano, sì, sono sempre un po' i soliti discorsi, cioè la questione delle rotazioni, sono perfettamente d'accordo, io non, sinceramente non, cioè se vogliamo fare un paragone, ecco, io continuo a vedere, cioè come impostazione di gioco la stessa, faccio il paragone Virtus-Milano, no? Mentre la Virtus in Eurolega è una squadra, in campionato c'è bisogno di dar minuti a Mannion, Bellinelli, Wims, si vede anche come tipo di gioco una Virtus un po' diversa, che apre tra virgolette un po' le gabbie, lascia libertà Mannion, gli dà possibilità di sbagliare, di imparare dai propri errori. Io per esempio questa è una cosa che mi aspetterei di vedere in campionato con Mitrolong, che tra l'altro nel contesto dell'LBA l'anno scorso ti ha fatto vedere che può essere un giocatore dominante, e invece va in campionato e riproponi lo stesso spartito tecnico dell'Eurolega, che come diceva giustamente Stefano è palla sotto a Brandon Davis, e tra l'altro sui lunghi Brandon Davis ha giocato benissimo in attacco, ma a me sembra che ci sia quest'idea in difesa di far i lunghi di Milano devono cambiare sempre, E secondo me nel primo tempo questa cosa di cambiare Milano l'ha sofferto un sacco, nel senso che con lo stesso Brandon Davis tante volte al primo blocco accettavano il cambio, e il cambio uno contro uno tante volte Brandon Davis è stato battuto, ha fatto fatica. Poi nel secondo tempo ha fatto una partita super anche in difesa, ha dato un paio di stoppate, però cioè i lunghi di Milano devono fare una fatica tremenda, show forti, cambi, devono rimanere 8 metri da canestro, cioè gli stessi giocatori a cui poi chiedi 20 punti in attacco oggettivamente è veramente tanto dispendioso quello che gli si viene richiesto. E secondo me in campionato, visto che il livello è diverso e sicuramente magari meno complicato per Mitrolong fare quello che faceva l'anno scorso a Brescia rispetto a che fare in Eurolega, secondo me potresti provare a impostare anche diversamente un pochino la squadra da un punto di vista tattico per le partite di campionato, anche solo per dargli un po' di fiducia. Invece ho rivisto quello stesso spartito tattico, e poi dopo hai anche un po' il problema in questo momento che le difese da Hall si staccano molto perché sta facendo poco canestro quest'anno, quindi ti riempiono di più l'area, quindi dar sotto la palla ti intasa ancora di più, e poi fai delle partite a 70 punti che oggettivamente è impensabile per una squadra che con le assenze comunque di Pengos e Shields ha quel talento lì. E l'altra cosa appunto è che ti rendi conto che senza Pengos e con Mitrolong che appunto va e viene nella fiducia di Messina, Milano deve giustarsi senza playmaker. Ha giocato minuti con in campo, non so, Luau Cabarro e Tonut, che ha fatto una partita difensiva su Cincerini super, tra l'altro Tonut, però tanti minuti in campo senza, tra virgolette, un vero playmaker, e alla fine anche quello lo paghi.
Sì, problema di sul discorso Davis sono d'accordo, quel discorso lì sarebbe sostenibile se però Davis non fosse anche la tua prima scelta offensiva, perché adesso di fatto Davis è anche la prima scelta offensiva di Milano, perché è l'unico che sta producendo con continuità, però per carità è un giocatore che a me piace tantissimo, però se Davis a questo punto della stagione è la tua prima opzione offensiva, c'è un problema enorme, perché se deve poi fare anche quel lavoro dietro e davanti ti ne deve garantire 20-25 a serata, anche solo per stare a ruota, perché poi un conto dici, ok, ho vinto di 20, ne è valsa la pena, ma ne fai 20, ma comunque sei sempre a ruota di Reggio, e c'è un problema, perché poi Baron ormai è stato scoutizzato, e quindi piuttosto quando lui ha le uscite si va in tre su di lui e facciamo tirare Hall, perché tanto Hall adesso non segna neanche se gli allarghi il canestro. Naz, giustamente, è in piena difficoltà, perché probabilmente per quanto abbia talento è troppo sotto controllo il quel ritmo lì di Milano, e per lui probabilmente questa cosa non riesce proprio a gestirla, quindi adesso è Milano in un buco nero, e il problema è che per quanto puoi difendere bene, se attacco in quel modo lì sono palle perse, transizione avversaria, e poi sei sempre in emergenza con accoppiamenti difensivi, e il problema è anche lì, cioè di fatto tu alimenti l'attacco avversario, e quindi anche attacchi che non sono scintillanti. È lo stesso discorso della Svel in Eurolega, contro di te fanno sempre delle partite migliori di quello che sono realmente, perché di fatto te gli dai ritmo.
Ecco, nel sentire parlare prima Nick della Virtus, in realtà poi ci sei tornato tu, quindi non ho fatto la domanda, però l'ho pensata anch'io sta cosa, nel senso la differenza che Messina e Scariolo hanno tra campionato ed Eurolega. Non so bene dare una risposta, nel senso che è vero che a Messina mancano sicuramente le alternative in certi ruoli, nel senso nel playmaking in questo momento Milano non può, l'unico che si avvicina di più al play classico, se vogliamo, insomma, alla point guard è Mitrolong, e quindi non puoi pensare di fare meno di lui né in campionato né in Eurolega, mentre la Virtus, che comunque infortuni, sfighe ne hanno avuti anche loro, però bene o male un'impostazione diversa tra campionato ed Eurolega la si vede, nel senso Bellinelli che gioca quasi solo in LBA, magari a volte anche tra l'altro un italiano come Paiola che invece gioca quasi più in Eurolega che in LBA in certe situazioni, insomma riesci a a giostrare un po' i giocatori a fare delle rotazioni diverse. Non dico che sono due squadre completamente diverse, è una cosa quasi impensabile secondo me, o meglio dovreste avere una rosa di 20 giocatori invece che di 15. Però ecco, non so quanto le sfighe, la situazione di Milano arriva a Toto e quanto... Comunque, non so, Baldasso è infortunato.
Sì, si è rotto la mano.
Sì,
è vero. Sì, vabbè, chiaro, poi quelle sfighe, però capita.
Sì, sì. Quanto sì. Avrebbe giocato gara del genere, non so, Baldasso avrebbe giocato, non avrebbe giocato, boh, non lo so, me lo domando. Ecco.
Allora, bella domanda. Nel senso, cioè, la cosa che lascia un po' interdetti di Messina è che l'anno scorso, esattamente un anno fa, perché adesso io me lo ricordo, a gennaio c'era stato quel periodo che fra infortuni e Covid, con Schitz che si era rotta la mano con Real, poi c'è stata la serie di casi Covid o vari infortuni, stesso Mitoglou che si è spaccato il piede, così. A gennaio Messina iniziò a usare le seconde linee, tant'è che ebbe risposte da Grant, perché Grant iniziò a migliorare da gennaio, ci furono le risposte di Alviti e Baldasso, perché Alviti e Baldasso da gennaio fino a marzo almeno fecero delle ottime cose in campionato, e Alviti ricordo che fece anche una grandissima partita a Madrid, dove Milano perse agli ultimi possessi, ma fece anche una grande partita, quindi iniziò a coinvolgere le seconde linee, lì probabilmente forzato più dagli eventi che dalla sua scelta, quindi... La cosa che lascia perplessi è il fatto che hai visto l'anno scorso che comunque dare spazio a Biliga, Alviti, Baldasso ti può dare delle risposte, perché se la gente coinvolta magari non te le fa vincere, ma quantomeno ti tornano utili e puoi variare un po' il tema. Quest'anno invece è tornato alla concezione che ha avuto due anni fa, che è un po' poi quello che gli è costato lo scudetto di due anni fa, di avere i suoi. Se le cose girano bene, allora magari le allarga, se le cose iniziano a girare male si va sempre con i soliti, e anche se i soliti ormai non la lingua per terra, perché Melli per esempio è l'emblema di questa gestione. Melli non ce la fa più in questo momento. Melli poi arriva anche da un europeo, quindi non si è fermato, e quindi è la cosa che forse lascia più perplessi di Messina, cosa che invece Scariolo sta facendo benissimo, a mio avviso. Scariolo li sta tenendo tutti sulla corda e soprattutto sta usando il concetto di non ho due squadre, cioè è vero che usa due squadre diverse, però il concetto è siamo una squadra di 16, quindi si gioca in 16, poi a seconda del momento della stagione usi chi è più in forma. Chiaro, adesso ha trovato un assetto che funziona, però li sta tenendo tutti lì e magari più avanti ti tornano utili, l'abbiamo visto con Mannion contro il Maccabi o il Bellinelli, che per quanto non siano in una gran stagione, hanno, quando chiamati in causa anche Norega, hanno risposto. Milano da questo momento non lo sta facendo, e quindi se il tuo piano A salta e non è un piano B, i problemi sono grossi.
Sì, sì, è un po' l'idea che ho anch'io, che mi sono fatto anch'io, ecco, pur non avendo visto così bene Milano e la Virtus, insomma... magari non così bene come voi, però ecco, l'impressione che ho è un po' questa, ecco, poi non, ovviamente mi sembra quasi, ma senza arrivare al discorso non voglio insegnare a Messina, ma proprio, però boh.
Sarebbe curioso fargli questa domanda, nel senso magari sì. Fuori da una conferenza stampa, anche perché... Magari c'è un motivo, perché nel senso le mie sono curiosità, perché poi nemmeno io penso di insegnare il mestiere né a Scariolo né a Messina, ci mancherebbe. Chiaro, però, chiaro. Cioè, io dico, poi mi va anche bene che tu ti fidi di 10 giocatori, però non ne prendi 15, 16, fai come Atama che ha i suoi 10, battezzi una parte di stagione e vai così. Cioè, avrebbe più senso. Ne hai 10, 11, riduci le rotazioni, hai più facilità a trovare una quadra, perché chiaramente se devi trovare una quadra e hai le rotazioni ridotte è un po' più semplice che ne averne 16, e non hai metà squadra che è fuori dai giochi a gennaio, perché di fatto adesso è questo che ti sta dicendo la partita. In più, se adesso devi anche recuperare da Tome, quindi lo dovrei far giocare, fortunatamente Tonuto sembra essere entrato in rotazione, e vorrei anche vedere, perché Tonute non lo puoi lasciare fuori, perché sennò se metti a sedere anche Tonute,
che l'hai preso a fare,
no, appunto. Ma poi parliamo di un giocatore che due anni fa ha fatto l'MVP del campionato, cioè non puoi, e comunque ci sta. Cioè io dico, ok, magari non in certe partite, però al Viti fa le dovute proporzioni, a roster è la cosa che più si, ti si avvicina da Tomori per caratteristiche. Non lo puoi usare con Reggio, con la, come dire, con la Treviso di turno, piuttosto che Jet. Mi volete dire che non può stare in campo 20 minuti, non sarà un fenomeno, però cioè, è quello che non riesco a capire.
Mm-mm. Sì, sì, sono dubbi leciti che da spettatori abbiamo, non sei l'unico ad avere, ecco.
No, certo. Io... Poi magari c'è il motivo, però così diventa inspiegabile.
Allora, se non hai altro, Nick,
no, possiamo andare.
Dico qualcosa io su Brescia-Treviso. Faccio un po' fatica a parlarne perché è stata veramente una partitaccia, però vabbè, insomma, siamo qui e quindi non mi sottraggo. No, allora... Brescia ha fatto la sua partita nel primo tempo, magari non brillando, non, però insomma sempre abbastanza avanti di qualche punticino. Primo tempo è stato un super della Valle, proprio ha segnato in ogni modo, sul pezzo. Tra l'altro, così ne parlavo con... insomma, credo che della Valle sia il giocatore che negli inizi di partita... probabilmente sia in campionato che in coppa è quello che dà sempre un qualcosa in più, poi magari cala durante il resto della gara, però ecco, ha proprio degli inizi, delle partenze super. Dall'altra parte Treviso ha fatto comunque la sua partita, è stata una partita da parte di Treviso secondo me scaltra, sempre in rincorsa, però senza mai lasciarsi andare veramente. Iro Egbu è quel giocatore che magari ti fa la partita pessima e ti fa quella ottima. Ieri, insomma, quando si è messo in proprio, è uno che segnare sa segnare e lo ha dimostrato. Banks ha la sua età, tutto quello che volete, però insomma, uno contro uno ci sa ancora fare. Sorokas ha fatto lo stretch five, se vogliamo, ha agito proprio da giocatore, insomma, che allarga il campo e ha trovato buone soluzioni. La cosa che lascia un po', diciamo, basiti, se vogliamo usare questo termine, è stato che Brescia nel terzo quarto è stata avanti anche di 16 e poi c'è stato sto finale abbastanza, diciamo, rocambolesco, per usare una parola, insomma, non, per non offendere nessuno, però ecco, non ho insomma, mi è proprio dispiaciuto, ho fatto proprio fatica a vedere il finale di Brescia, perché ecco, quando sbagli una cosa ne sbagli anche un'altra, ecco, un po' il discorso quando piove poi grandina o cose di questo tipo, ecco. E quindi una partita che non dico che era in pugno, però probabilmente ti bastava un canestro in più per arrivare sul più 20 e quindi lì probabilmente l'ammazzavi definitivamente, invece hai concesso a Treviso di rientrare e nel finale un po' di scelte sbagliate, un po' di poi sicuramente anche meriti di Treviso. Brescia alla fine l'ha un po' buttata via, soprattutto anche per una rimessa quantomeno rivedibile da parte di Cuonu, che però insomma, ecco, probabilmente ci sono quei momenti in cui non dico che si spegne il cervello, però non so bene cosa dire, in cui non imbrocchi proprio, non le imbrocchi, ecco, sbagli un po' tutto. Nota margine, però ci sta di dirlo, soprattutto nel primo tempo gli arbitri sono stati veramente, hanno spezzettato troppo il gioco, troppi fischi. Io non lo so se è una questione che succede, che è quasi non c'è la partita omologata se a Brescia, se non ci sono 3 milioni di fischi. Io dico, Tra l'altro non voglio fare la polemica sul fischi per Brescia, fischi per Treviso, non, quello non mi interessa, però se la partita è sempre ferma, la partita non prende ritmo, poi per forza che dico che non è stata una bella partita perché non si è stati fermi tanto, a rivedere anche cose che non... insomma... Ci sta sulla partita difficile, però non è stata una partita difficile, quello che mi lascia un po' perplesso, ecco, non, almeno da spettatore non l'ho vista come una gara che necessitava tutti questi stop arbitrali, invece ci sono stati e non mi hanno entusiasmato, ecco, poi vabbè. Il risultato è stato quello e quindi Brescia ha perso, adesso... Sicuramente l'assenza di Cobbins in queste situazioni la vedi, io lo dico sempre, che insomma è il giocatore che lo noti di più quando manca, perché quando manca poi ti accorgi tutto il lavoro che fa in difesa, tutti i blocchi, insomma i tagliafuori che fa e che poi ti vengono a mancare in queste situazioni, ecco. E basta, ecco un po' questa. E ora interessante comunque vedere, al di là delle prime posizioni, anche un po' le retrovie, perché insomma nel giro di tra ottava e adesso stavo dando un'occhiata alla classifica tra Brindisi e l'ultima e Reggio, cioè veramente
sì, due
sono
partite.
Tutte veramente lì. Sì. Sono due partite e non so come andrà avanti insomma il campionato, però ecco, nessuna sta tranquilla, nessuna, insomma, fai due vittorie e sei in zona playoff, fai due sconfitte e sei tra le due candidate a retrocedere, ecco, perché comunque di questo stiamo parlando.
Ma tra l'altro notavo che Treviso le ultime ha preso anche scalbi importanti, perché alla fine ha vinto con Tortona, ha vinto con Venezia e ha vinto ieri con Brescia nelle ultime 5 e 3-2, poi ha perso con Pesaro e Trieste, insomma aveva battuto Brindisi prima di Natale, insomma ne ha presi di scalpi importanti, quindi direi che si è messa anche lei in scia per la salvezza. Poi probabilmente sarà anche da vedere adesso con l'uscita di Sokolowski come si assestano, visto che so che gli deve entrare un giocatore dal mercato, adesso vedremo poi come si sistemano.
Per loro quella è una bella perdita, perché comunque Sokolowski per diciamo, quel livello di classifica era un bel giocatore, per loro effettivamente quella è una bella perdita.
Sì, però pare anche che in realtà volesse andare via, quindi è vero che è un bel giocatore, ma da quello che ho capito a Treviso non ci voleva più stare, quindi era come non averlo, quindi tanto vale lasciarlo andare. Quindi vedremo adesso chi mettono dentro come innesto.
Si dovrebbe entrare Ellis, forse, adesso
sì, non... Se lui, che però è un giocatore totalmente diverso da Sokolowski.
Ah sì, sì, sì. Credo che prenderebbe il posto di Cook, che comunque anche ieri niente da... Insomma, a Marcello Nicola ha preferito puntare su Sorokas come 5 tattico che allarga il campo, piuttosto che far giocare tanti minuti Cook, o comunque, ecco. Insomma...
Magari
è stata una bella scelta, poi che ha pagato i suoi dividendi, perché comunque se costringi un giocatore come Odiase ad uscire dall'area è chiaro che perde tanto e quindi insomma è stata anche una delle chiavi sicuramente della partita. Poi Treviso, mi viene da dire, è una squadra strana, perché dici ma come fa a stare in piedi, è sembrata un po' in modo così la coppia Iroegbu Banks, ti sembra solo talento e non dico niente cervello, però ecco, insomma estremizzo ovviamente, però a modo suo magari non sempre, però funzionano e quindi certo. Insomma una parvenza di, insomma, un qualcosa che così da esterno diresti ma come fa a funzionare, invece no, in qualche modo, anche solo di talento.
No, ma i Rugby vedo che sta facendo anche dei gran numeri, perché alla fine anche ieri ha messo 24, 13, 19, 25, 34 punti, insomma, sta andando forte in queste partite, quindi ci credo che mi torna che abbiano vinto tanto, perché, insomma.
Sì, sì, assolutamente. E allora, che altre partite abbiamo visto? In realtà siamo più o meno sull'ora. Domande stasera non ne stanno arrivando, quindi... Esatto.
Oh. Io ho visto Tortona Scafati, se volete.
Ok, se vuoi dire qualcosa su quella.
Allora, adesso arriva. Diciamo che è stata una partita che si è giocata al ritmo di Tortona. E quindi in una partita a ritmo di Tortona ha vinto Tortona perché ha più talento di Scafati. Scafati oltretutto era priva di Logan, che sappiamo quanto pesi a livello di produzione offensiva, e alla fine quello che ha fatto veramente la differenza nel corso della partita è stata le difficoltà al tiro di Scafati nei primi minuti. Quelli nei primi minuti Scafati da tre non ci ha quasi mai preso, mentre Tortona ha subito segnato con grandi percentuali, e quindi la partita si è strodata lì. Nel complesso comunque c'è stata una ottima pressione sulla palla da tutti gli esterni di Tortona, perché Criston ha fatto un grandissimo lavoro di pressione sulla palla e ha diciamo un po' disinnescato almeno inizialmente tutti i pick and roll di Scafati. Scafati poi priva magari di Logan ha dovuto giocare molto con Stone, che però si è scelto di mandarlo più in isolamento, magari facendolo andare un po' più di uno contro uno, sapendo che non è necessariamente il suo forte, e tagliandolo un po' fuori dalla linea di passaggio. Inizialmente la cosa ha pagato, e tant'è che alla fine insomma Scafati ha faticato nei primi minuti a trovare il canestro. Le assenze poi hanno costretto Kaya a dover cavalcare spesso sia Rossato che Imbro, che comunque hanno fatto delle ottime partite, però non possono sul lungo periodo sopperire all'assenza di un giocatore. Ci sono state le risposte di Okoye, che è uno dei motivi per cui poi Scafati rientra, è perché ha iniziato a tirare da fuori, ma nel complesso Scafati, se ieri ha perso la partita, lo ha perso più che altro difensivamente, perché ha faticato tantissimo a contenere il pick and roll sia di Criston quando andava a innescare Kane, e il pick and roll giocato da Harper, che spesso puntava uno fra Rossato e Imbro, che erano un accoppiamento favorevole. La fine, la differenza è molto, come dicevamo prima, nella percentuale da fuori. Tortona ha tirato col 40,7% da 3, ha avuto ottime risposte da quasi tutti i suoi uomini di punta, e quindi se si gioca chi ne fa di più fra Scafati e Tortona, vince Tortona perché è più forte e non si è mai cambiato lo spartito. Quindi Kaya non è riuscito a incartarla la partita, e quindi su quella differenza di talento si è decisa la partita.
Ok. Insomma, abbiamo visto settimana abbastanza, no, è stato un weekend bello ricco di sorprese. Se hai qualcosa da dire, Nick, su questa, su Tortona?
No, Tortona non l'ho vista. Io ho visto un po' delle altre due partite, proprio se volete due note al volo, che ho visto sia Venezia-Trieste che Napoli-Sassari. A proposito di corsa salvezza, Trieste ha messo lì un'altra bella vittoria, e personalmente sono molto contento, perché per quanto quest'estate temessi che sarebbe stato un campionato di dolore e sangue per Trieste, invece stanno venendo fuori molto bene, hanno fatto una bellissima vittoria. Secondo me è una squadra anche divertente da vedere giocare, perché l'ho vista spesso, perché vabbè, comunque è una piazza Trieste che mi ha sempre fatto molta simpatia, e anche il coach che hanno quest'anno, Legovic, molto giovane, secondo me molto molto promettente, sta facendo in coppia con Maffezzoli un gran lavoro, anche all'inizio quando magari perdevano di molto, anche perché hanno avuto un calendario molto difficile all'inizio. Comunque tu vedevi una squadra che aveva delle regole in difesa, aveva un'idea di giochi in attacco. Chiaro che oggi sembrano meglio, ci hanno lavorato, sono migliorati col tempo, e a Venezia hanno fatto un primo tempo super in attacco, e tra l'altro l'inserimento di Rotto comodissimo, perché adesso hanno un capo della second unit, perché loro comunque è chiaro che sono trascinati da Gaines e Bartley e Davis, però comunque adesso Rozier, quando scendono loro, gli porta avanti la second unit. È un giocatore che secondo me, con la stagione che ha fatto la Virtus, dove ha giocato poco così, se lo si era un pochino dimenticati, ma è comunque un italiano di ottimo livello. E ha guidato la second unit quando ha dato il break nel secondo quarto, e poi nel finale, quando Venezia era entrato, comunque ha fatto girare la squadra, ha fatto prendere i tiri aperti che poi hanno deciso la partita. E la cosa secondo me buona per Trieste, oltre alla vittoria, è stata che quando si è inceppato in attacco ha tenuto botta difensivamente, ha fatto una gran bella partita difensiva, e Trieste adesso ti dà proprio la sensazione di essere una squadra in fiducia, che, no, come ha detto Messina, ha fatto click con l'allenatore, e vedi anche una squadra proprio che anche dietro si aiuta, si sbatte. Poi Venezia non è magari la squadra migliore in attacco, però comunque chi l'avrebbe pronosticato? Quindi Trieste è davvero una squadra anche divertente da vedere adesso. E invece Napoli-Sassari, secondo me è una sconfitta di una vittoria di Napoli che ci sta per la conformazione delle due squadre, nel senso che a me Sassari sembra una squadra che, per le problematiche anche che ha avuto questa stagione qua, purtroppo dovrà viverla un po', sperare di arrivarci in fondo limitando i danni, ma senza troppe ambizioni. E Napoli in questo momento, con i giocatori che ha messo dentro, che comunque sono giocatori di livello, perché comunque Joe Young a Patrasso stava facendo una grandissima stagione, in più c'era Jaward, Elijah Stewart, che a me è un giocatore che piace tantissimo, Jacory Williams, insomma, sono tutti giocatori di uno contro uno, e sui singoli uno contro uno Sassari aveva sempre, magari aveva un paio di buoni difensori, però Napoli poteva sempre andarsi a prendere l'accoppiamento dove creava vantaggio all'uno contro uno, e sostanzialmente una partita che è durata sino a due quarti, poi dopo Napoli è scappato nel terzo quarto, ha vinto abbastanza in scioltezza. Io credo che Napoli, con l'organico che adesso per la corsa salvezza, si è messo abbastanza bene. Sassari secondo me deve stare un po' in occhio a non farsi risucchiare. Se fossi Sassari terrei più un occhio dietro che magari davanti.
Bene, sì, ci sta. Allora, niente, nel ricordarvi che insomma, non, di continuare a seguire Backdoor Podcast nei vari social, quindi e soprattutto, se vi piace Backdoor Podcast, di sostenerci attraverso la chat premium, c'è sotto il banner, quindi se vi abbonate al nostro canale Twitch con Amazon Prime avete diritto ad entrare nella chat premium con tantissimi esperti, addetti ai lavori, ex arbitri, ex giocatori, Orazio, che sa di mercato, insomma, seguite non solo le nostre live ma anche gli altri podcast e il nostro sito. Se non avete altro da aggiungere, Stefano e Nick, io concluderei qui, che sì, L'oretta è passata. È stato un piacere avervi con me. Ciao Stefano.
Ciao a tutti.
E ciao Nick.
Ciao a tutti, alla prossima.
Alla prossima. Ciao.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.